L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro Parlato Novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciottesimo, numero 4, aprile 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, aprile 2018, traccia 2, comunicato, traccia 3, in memoria di Francesco Fratta, traccia 4, libri in uscita, da traccia 5 a traccia 34, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 35, sigla finale. Traccia 2. Comunicazione della redazione. Caro lettore, al fine di adempiere a quanto stabilito dal decreto ministeriale numero 70 del 15 maggio 2017 in materia di editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti, che stabilisce tra le altre cose che al fine delle opportune procedure di controllo amministrativo è necessario raccogliere un'esplicita dichiarazione di volontà a ricevere la rivista, indipendentemente dal fatto che la stessa sia gratuita, ti chiediamo di compilare e restituire il modulo in allegato indicando le riviste che desideri ricevere. Ringraziando anticipatamente e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ti salutiamo cordialmente. Traccia 3. Ciao Francesco, di Vincenzo Massa. Il viaggio di oggi avrà un colore mesto e cuori gonfi di lacrime perché da poche ore ci ha lasciato il nostro amico dirigente Francesco Fratta. Vogliamo qui tratteggiare alcuni momenti della sua esperienza di vita affinché l'Unione tutta possa ricordarlo come merita. Francesco Fratta è nato a Casalvecchio, Foggia, il 9 giugno 1953 e risiedeva a Pinerolo, Torino. Laureato in filosofia, conseguita nel 1982 con lode e dignità di stampa, ha svolto la professione di docente fino al pensionamento. Iscritto presso la sezione di Torino dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti dall'anno 1963, è stato per 5 mandati non consecutivi componente del Consiglio Provinciale della sezione di Torino dell'Unione, con l'incarico, nell'ultimo mandato, di responsabile per la cultura, turismo e tempo libero, e dal 9 gennaio 2014 di consigliere provinciale IRIFOR, dopo aver ricoperto in mandati precedenti l'incarico di vicepresidente provinciale, di consigliere delegato e responsabile per la cultura e l'istruzione e di consigliere regionale, nonché, negli anni 1999-2000, quello di coordinatore dell'attività degli insegnanti di sostegno domiciliare facenti capo all'IRIFOR di Torino. Dal 1992 l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti lo ha accreditato fra i propri esperti tiflologi. Dal 2003 a tutto il 2008 ha svolto la mansione di direttore responsabile del notiziario associativo della sezione WICH di Torino, WICH 011. Dopo il 22° congresso è stato nominato membro della Commissione Nazionale per il Turismo Sociale e la Fruizione dei Beni Culturali. Dall'aprile 2014 è consigliere nazionale dell'UICI e dall'aprile del 2015 componente della Direzione Nazionale. Nel 1985 ha collaborato col Museo Egizio di Torino al progetto del primo percorso museale tattile per non vedenti realizzato in Italia e all'edizione di una guida per la visita del museo medesimo dotata di illustrazioni in rilievo. Dal 1988 al 2012 è stato responsabile della rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pinerolo, dove nel 1993 è stato socio fondatore e fino al 1993 presidente dell'Associazione Pinerolese Omero, creata per la promozione e la diffusione della cultura tra i non vedenti. Omero, associazione fiancheggiatrice dell'UICI, oltre ad occuparsi della trascrizione di libri di testo per gli studenti ciechi del Pinerolese, ha promosso e sostenuto l'inserimento di alcuni di essi nei corsi della Scuola Civica Musicale Corelli di Pinerolo. Ha fornito consulenza ai locali insegnanti di sostegno. Ha organizzato eventi culturali, in particolare concerti, aventi per protagonisti non vedenti. Tra il 1984 e il 1989 ha svolto attività di docente di segnografia braille, alfabetica, matematica e musicale, in corsi di formazione di insegnanti di sostegno svoltisi presso l'ex istituto per ciechi e presso l'ex istituto per sordi Prinotti, entrambi di Torino. Nel 2005 ha contribuito ad organizzare e tenere un corso di formazione promosso dalla sezione torinese dell'UICI, rivolto agli operatori museali di Torino e provincia, sulle tematiche della disabilità visiva, al fine di ideare progetti concreti per rendere fruibili i contenuti artistici anche ai ciechi e agli ipovedenti. Ha inoltre collaborato attivamente all'ideazione e alla realizzazione di alcuni percorsi tattili in Torino e provincia, dei quali si ricordano, oltre al già menzionato percorso riguardante lo statuario del Museo Egizio 1985, tra i più recenti quello del Parco del Castello di Macello 1997, accompagnato da un volume illustrativo dotato di disegni in rilievo, quello dell'Orto Botanico dell'Università di Torino 1998, della Gamma di Torino 2005, di Casa Cavassa di Saluzzo 2010, del Santuario della Consolata 2011, dell'Ecomuseo La Crumière di Villar Pellice Torino 2012, del Museo Diocesano di Torino 2013, della GAM di Torino 2014. Ha fornito consulenze, specie di carattere didattico, intervenendo anche in seminari e percorsi di formazione presso enti vari, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Università di Torino, Facoltà di Lettere, Università di Venezia Ca' Foscari, Facoltà di Lettere, Sagat, eccetera, e istituzioni museali come il Castello di Rivoli, il Parco Arte Vivente, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con e presso le quali, negli ultimi anni, ha partecipato a diversi workshop e incontri di riflessione e di approfondimento. Ha contribuito all'ideazione e ha curato alcune mostre di carattere didattico-artistico, tra le quali Alberi e arbusti del bacino del Po, con schede in braille e disegni in rilievo, a Villa Franca Piemonte, nel 1996, e Veder Toccando, una mostra di sculture in terracotta di Pozzo La Ferla, proposte al pubblico per una esplorazione sia tattile che visiva a scopo comparativo, che ha già toccato diversi centri della provincia, Pinerolo 2007, Torino 2007, Moncalieri 2008, Settimo Torinese 2009. Ha condotto recentemente alcune visite guidate in importanti siti museali come Palazzo Madama di Torino, maggio 2014, Castello di Rivoli, Museo d'Arte Contemporanea, marzo-aprile-giugno 2015, Collezione Permanente, Mastio della Cittadella, settembre 2015, Elisir di Lunga Vita, il Biennale Italia-Cina, mostra temporanea. Ha partecipato alla realizzazione di un percorso multisensoriale a Palazzo Madama dotato di supporti ad alta tecnologia che consentono la fruizione di alcune opere pittoriche del Gotico e del Rinascimento a ciechi, ipovedenti, sordi e dislessici, febbraio 2015. Quale formatore è intervenuto più volte nei corsi riguardanti in vario modo i temi del rapporto con la disabilità organizzati da vari enti e destinati al proprio personale, come quelli promossi dalla Cooperativa delle Guide Museali di Torino 2006 e da varie istituzioni museali, quali Museo della Sindone 2006, Museo della Resistenza 2009, Casa Cavassa di Saluzzo 2010, Basilica della Consolata 2011, Museo Diocesano di Torino 2013, Galleria d'Arte Moderna di Torino 2014. Ha altresì preso parte, sempre come formatore, agli incontri con disabili visivi e con operatori museali nell'ambito del corso Vedere con le mani per conoscere l'arte, organizzato dall'Univoc, Unione Nazionale Italiana Volontari Procechi di Torino, nel 2012, e nel 2013 al corso organizzato dall'UICI regionale del Piemonte sull'accessibilità ai beni culturali rivolto alla GIA, Associazione Guide Interpreti Accompagnatori Turistici Piemonte, o come quelli organizzati dalla SAGAT per il personale dell'aeroporto di Caselle in tema di accoglienza ed assistenza dei viaggiatori disabili, tenutisi tra l'estate del 2008 e l'autunno del 2009, e dell'aeroporto di Aosta, marzo 2010, o come quelli promossi dalla Regione Piemonte riguardanti l'accesso e la fruizione dei parchi pubblici tenutisi a Torino, Cuneo e Novara nell'autunno del 2009. Ultimamente è intervenuto a due corsi di formazione per guide turistiche organizzati dall'Associazione Itineraria di Torino nel novembre 2014 e nel febbraio 2015 ad Asti. Dal 2009 è membro del consiglio dell'ISIT, Istituto Italiano Turismo per Tutti, operante in Piemonte, per promuovere la piena fruibilità delle strutture d'accoglienza e delle località turistiche ai disabili. In quanto tale, oltre che come esponente dell'UICI torinese, ha partecipato insieme con la CPD, Consulta per le Persone in Difficoltà, di Torino, alla realizzazione di un video a carattere didattico sul corretto approccio alle persone con varie disabilità destinato agli operatori delle strutture d'accoglienza quali alberghi e ristoranti 2011 e ad uno a carattere documentario denominato To. Questo era in grande sintesi quello che Francesco amava dire di se stesso. Il nostro Francesco, che non risparmiava energie nazionali per le deleghe di responsabile del libro parlato e quale coordinatore della rivista Il Progresso. Ci fermiamo qui, perché questa è solo una piccola parte della passione e dell'impegno di una vita che Francesco Fratta ha dedicato al nostro sodalizio per favorire l'accesso all'arte, alla cultura, in tutte le loro forme, anche ai minorati della vista. Ciao Francesco. Ci mancherai. Traccia 4. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. I demoni e la pasta sfoglia di Michele Mari, letteratura. Voli acrobatici e pattini a rotelle e Wings Phillips Station di Fanny Flagg, romanzo. Secondo natura, la bisessualità nel mondo antico di Eva Cantarella, psicologia. L'ascolto gentile di Eugenio Borgna, medicina, fisioterapia. Ghiaccio 9 di Kurt Vonnegut, romanzo di fantascienza. La ragazza dei capelli strani di David Foster Wallace, racconti, novelle. La Roma di Augusto in 100 monumenti di Andrea Carandini, Arte. Numero di catalogo 88.348, durata 896 minuti.
Paloma Sanchez Guernica. La musica del destino. Marta Ribas aveva tutto per essere felice: amore, amici, prestigio. Ma un giorno, per lei e per la sua famiglia, il marito Antonio, la figlia Elena, tutto cambia, inaspettatamente e per sempre. Un'amicizia profonda ma sbagliata, quella con il notaio Figueroa, e una lealtà mal riposta precipitano l'intera famiglia nella disgrazia, e sarà Marta a cercare, come la Fenice, di risorgere dalle proprie ceneri. In una società ancora antiquata, rappresentata a perfezione dalla moglie del notaio, Doña Virtudes, Marta dovrà trovarsi un lavoro, esporsi alle maldicenze e continuare la sua lotta per la libertà e l'affermazione di sé. Aiutata da una sola forte passione, quella per la musica. La passione che la salverà e la aiuterà a trovare, nonostante tutto, il suo posto nel mondo. Ma questa non è solo la storia di Marta. È la storia di due famiglie, i Montejano e i Figueroa, e dei loro destini intrecciati. È l'affresco di un momento della storia spagnola in cui molti cambiamenti si stanno preparando. Ed è soprattutto una saga emozionante, già cominciata con Sulle ali del silenzio, in cui, sullo sfondo di una Madrid magica e atmosferica, si muovono straordinari personaggi legati dal destino e dalla storia. Paloma Sanchez Guernica. Paloma Sanchez. Garnica. Tra le autrici più interessanti e apprezzate del panorama spagnolo, è nata a Madrid e ha studiato giurisprudenza e storia prima di dedicarsi alla scrittura. Ha ottenuto un enorme successo con i romanzi La cattedrale ai confini del mondo e Il gioco segreto del tempo, pubblicati in Italia da PM. La musica del destino è la seconda parte della saga La sonata del silenzio, dopo Sulle ali del silenzio, PM 2017. Dai due libri è stata tratta una serie televisiva di grande successo in Spagna e presto in onda anche in Italia.
Numero di catalogo 88.348. Numero di catalogo 88.588, durata 928 minuti.
Joël Dicker, Il libro dei Baltimore. Casa editrice La nave di Teseo, 2016. Sino al giorno della tragedia c'erano due famiglie Goldman, i Goldman di Baltimore e i Goldman di Montclair. Di quest'ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di La verità sul caso Harry Cabot. I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. 8 anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus decide di raccontare la storia della sua famiglia. Torna con la memoria alla vita e al destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma c'è qualcosa nella sua ricostruzione che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi l'amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra, fino al giorno della tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto? Joël Dicker è nato a Ginevra nel 1985. Ha pubblicato Gli ultimi giorni dei nostri padri, che ha ricevuto il Prix des Écrivains Genevois nel 2010, e La verità sul caso Harry Cabert, che ha ottenuto il Grand Prix du Roman de l'Académie Française 2012 e il Prix Goncourt de l'Essène 2012, ed è stato tradotto in oltre 35 paesi.
Numero di catalogo 88.588. Numero di catalogo 88.700. Durata 185 minuti.
Laura Fioretti. Uno strano scherzo del destino. Elettra sta per varcare la soglia dello studio legale dove lavora quando le squilla il cellulare. Risponde una voce maschile che le sussurra: «Devo confessartelo, ho perso la testa per te». Elettra interrompe subito la conversazione pensando a uno scherzo, ma le telefonate si ripetono e ogni volta il suo cuore batte sempre più forte. Decide così di accettare l'invito a cena del misterioso corteggiatore. Non appena lo vede al ristorante, si blocca. Avrebbe riconosciuto ovunque quegli occhi verdi. È l'uomo più bello del tribunale, il suo sogno erotico da settimane. Com'è possibile? A Elettra non rimane che scoprirlo, abbandonandosi a un eccitante e sensuale gioco. Laura Fioretti è lo pseudonimo della vincitrice della prima edizione del concorso Entra anche tu in Sperling Privé. Scrittrice per passione, lavora nella pubblica amministrazione.
Numero di catalogo 88.700. Numero di catalogo 88.797. Durata 867 minuti.
Enzo Catania, Salvatore Giuliano. Quello trovato nella bara della Cappella Giuliano è il cadavere di un uomo già sottoposto ad autopsia, con fratture ossee compatibili con colpi d'arma da fuoco. Il medico legale non sa ancora se i resti recuperati siano utilizzabili per l'esame del DNA. Il procuratore Antonio Ingroia al Corriere della Sera. Chi era Salvatore Giuliano? Un Robin Hood o un delinquente? Che rapporti ebbe con la mafia dell'epoca e i signorotti locali? Cosa ci rivelerà la riesumazione della sua salma? Enzo Catania è nato in Sicilia nel 1940. È stato direttore del Giorno e dell'emittente Antenna 3 Lombardia. Ha scritto numerosi libri a tema sportivo e di cronaca nera.
Numero di catalogo 88.797. Numero di catalogo 88.811, durata 782 minuti.
The Program di David Walsh, Sperling e Kupfer Edizioni, 2015. Quando Lance Armstrong tornò a correre dopo un cancro potenzialmente mortale e vinse il Tour de France 1999, sembrava troppo bello per essere vero. Infatti, non lo era. Il giornalista David Walsh del Sunday Times fu uno dei pochissimi a interrogarsi sulle sovrumane imprese sportive del campione. Cominciò così una battaglia durata 13 anni per scoprire la verità, che si è conclusa definitivamente nell'ottobre 2012, quando il ciclista è stato spogliato delle sue 7 vittorie consecutive al Tour e bandito per sempre dallo sport per doping. Il racconto di Walsh è una vera e propria indagine, serrata e avvincente come un thriller, una lotta strenua contro la convinzione inattaccabile di tutti che Armstrong fosse un eroe, un esempio eccezionale, umano e sportivo, al di sopra di ogni critica e dubbio. Ed è anche una visione rivelatrice degli aspetti più torbidi del ciclismo professionistico, dove avere il medico giusto può fare la differenza e dove esiste una congiura del silenzio. Manipolazione, menzogna, ma anche la sofferenza dell'inganno che ha sconvolto il mondo intero rendono queste pagine un vero shock. Una narrazione dal forte impatto emotivo che riesce però a dimostrare, grazie allo straordinario coraggio di poche persone innamorate di questo sport, che c'è ancora speranza per un futuro diverso. Da questo libro, bestseller internazionale, è stato tratto il film The Program con Ben Foster, Chris O'Dowd e Dustin Hoffman, diretto da Stephen Frears. David Walsh è responsabile della redazione sportiva del Sunday Times, giornalista pluripremiato e autore di diversi libri. Vive a Cambridge.
Numero di catalogo 88.811. Numero di catalogo 88.840. Durata 297 minuti.
Di Peppe Vessicchio con Angelo Carotenuto. La musica fa crescere i pomodori. La scoperta della musica davanti alla porta, chiusa, della cameretta del fratello maggiore, i primi concerti ai matrimoni con il professore di latino, il cabaret con i 3-3 nella Napoli fervida degli anni 70, quella della smorfia di Massimo Troisi, quando ancora era uno studente di architettura. Ma cos'è l'architettura se non musica congelata, diceva Goethe. E poi l'incontro con Gino Paoli, il primo Sanremo nel 1986, sotto la neve con Zucchero, il pronti partenza via con Elio e le storie tese, 10 anni dopo, la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, fino all'hashtag diventato virale nei giorni del Festival 2016, uscite Vessicchio. Ma dal giorno in cui una goccia d'olio si stacca da una pizza mangiata fortunosamente in macchina e cade beffarda sui suoi pantaloni, Peppe Vessicchio ha iniziato a domandarsi se la musica fosse tutta lì, o se piuttosto non fosse giunto il momento di smontare il giocattolo per capirne il meccanismo, per realizzare fino a che punto può arrivare il suo potere benefico, per verificare se, considerato che le mucche del Wisconsin producono più latte ascoltando Mozart, tutti gli organismi viventi reagiscono positivamente quando gli armonici si combinano in modo naturale. Musica armonico naturale, appunto. Questa è la forma che insegue Vessicchio. Questa è la base dei suoi esperimenti sulla terra, sul vino e di quelli appena cominciati sugli uomini. La musica fa crescere i pomodori, nato dalle conversazioni con Angelo Carotenuto, è un saggio pop autobiografico ricco, profondo e divertente sul talento, sulla passione e la capacità di trasferirla, sulla cura, sugli effetti straordinari dell'armonia nelle nostre vite. Peppe Vessicchio, 1956, muove i primi passi nella musica a Napoli, dove è nato. Presenza quasi fissa al Festival di Sanremo dal 1990, per 4 volte ha vinto il premio come miglior arrangiatore, per altrettante ha vinto da direttore d'orchestra, l'ultima con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni. Nella sua lunga e ricca carriera ha collaborato, tra gli altri, con Gino Paoli, Elio le storie tese, Zucchero, Andrea Bocelli, Avion Travel, Fiorella Mannoia, Ron, Piero Mazzocchetti ed Eros Ramazzotti. Angelo Carotenuto, 1966, giornalista. Ha pubblicato i romanzi Dove le strade non hanno nome, ad est dell'Equatore, 2013, e La grammatica del bianco, Rizzoli, 2014.
Numero di catalogo 88.840. Numero di catalogo 88.841. Durata 738 minuti.
Brenda Novak, Alaska. Edizioni Giunti, 2016. Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di Hilltop, remota località dell'Alaska, dove l'inverno è così gelido da ottenebrare le coscienze. Da quando, 3 mesi prima, è stata aperta Hanover House, una clinica psichiatrica di massima sicurezza che ospita con finalità scientifiche i più feroci serial killer d'America, nessuno dorme più sonni tranquilli e a nulla servono le rassicurazioni di Evelyn Talbot, la psichiatra trentenne e determinata che dirige l'istituto insieme al collega Fitzpatrick. Soprattutto quando nella neve avviene un macabro ritrovamento. I resti di una donna, orrendamente martoriata. Per il giovane sergente Amarok è la conferma di ciò che ha sempre temuto: portare un branco di efferati assassini a pochi metri dalle loro case e dalle loro famiglie è stata una decisione estremamente pericolosa. Ma la sua fermezza si scontra con il fascino fragile e misterioso di Evelyn, il cui passato nasconde il più nero e atroce degli incubi. E mentre una violenta tormenta di neve si abbatte sul paese, rendendo impossibili i collegamenti e le comunicazioni, la psichiatra ha più di un motivo per pensare che quel primo omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei e che l'ombra del passato la stia per raggiungere ancora una volta. Brenda Novak, autrice bestseller del New York Times e di USA Today, vive a Sacramento e ha scritto numerosi thriller e romanzi femminili. Alaska è il primo volume di una serie con protagonista l'affascinante psichiatra Evelyn Talbot.
Numero di catalogo 88.841. Numero di catalogo 88.945. Durata 242 minuti.
James Bowen, un dono speciale di nome Bob. È passato ormai qualche anno dal giorno in cui James ha trovato, nell'ingresso del suo alloggio a Londra, un gatto rosso, randagio e ferito. Bob. Per James, musicista di strada, quell'incontro ha segnato una svolta. Occuparsi di Bob gli ha dato infatti la forza e la motivazione di cui aveva bisogno per buttarsi alle spalle i problemi di droga e alcol e ricominciare da zero. Le giornate trascorse insieme per le vie di Londra si sono rivelate una piacevole e inaspettata sorpresa, non solo perché la strada è sempre un'incredibile maestra di vita, ma soprattutto perché Bob è il gatto più intelligente e intraprendente che James abbia mai incontrato, e gli insegnamenti più importanti li deve proprio a lui. Giorno dopo giorno è come se Bob gli indicasse la direzione giusta, dandogli una ragione per vivere, per sorridere. E forza e affetto nei momenti più difficili. Anche adesso che la loro vita assomiglia ad un sogno, Bob non smette di regalargli straordinarie lezioni di vita. Così, dopo aver emozionato oltre 7 milioni di lettori in tutto il mondo con il racconto della loro amicizia, aver scalato le classifiche dei libri più venduti e conquistato il botteghino con il film tratto dall'omonimo bestseller internazionale A spasso con Bob, i due tornano a raccontarsi tra le pagine di Un dono speciale di nome Bob, un libro intenso e magico come la vita, entrato subito nella top 100 del Sunday Times, per riscoprire la gioia delle piccole cose e il vero significato del Natale. James Bowen, J-A-M-E-S-B-O-W-E-N, è autore di A spasso con Bob, Il mondo secondo Bob e Un dono speciale di nome Bob, tutti bestseller internazionali. Vive a Londra con il gatto Bob, trovato nel 2007. I due sono inseparabili.
Numero di catalogo 88.945. Numero di catalogo 88.947, durata 142 minuti.
Alvaro Rissa. Il culo non esiste solo per andare di corpo. Una moderna, rivoluzionaria antologia della letteratura greca e latina, contenente, sempre in originale con traduzione a fronte, una serie di testi rari o inediti che i programmi scolastici non hanno mai recepito e che i professori hanno sempre nascosto ai loro studenti. Ci sono brani semi sconosciuti di Omero, la Fantozziade, Sofocle, i Paresidi, Lisia, il De Recreazione, Platone, il De Carlo, e poi Carmi Oraziani ritenuti perduti come Lode a Noemi. Fulgidas mirare nates Noemis, et negasi vis opus esse divum, num modo ad feces datur exituras, scilicet anus. Guarda le fulgide chiappe di Noemi e nega pure se credi che siano opera divina. È evidente che il culo non esiste solo per andare di corpo. Alvaro Rissa, saggista contemporaneo vivente, ha studiato in particolare il ruolo del poeta nell'oltretomba, il ruolo dell'oltretomba nella poesia e il ruolo della letteratura nella gastronomia. Poeta lui stesso e in tale veste protagonista di una scena cult di Eccebombo, Alvaro Rissa scende ora sul difficile terreno dell'editoria scientifica, mettendo in mostra, con questa innovativa antologia greco-latina, rivolta tanto alle scuole quanto al grosso pubblico, le sue doti di raffinato classicista.
Numero di catalogo 88.947. Numero di catalogo 88.953, durata 1.356 minuti. Adriano Panzironi, Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti. Edizioni WTE 2016. Il progetto Life 120 nasce dalla curiosità di due fratelli gemelli, Adriano e Roberto Panzironi, i quali, di fronte alla fatidica soglia dei 40 anni, hanno deciso di non accettare passivamente il declino che li avrebbe attesi nella seconda parte della loro vita. Hanno voluto approfondire, con tenacia e coraggio, gli argomenti più spinosi sulla salute, cercando risposte nella più grande biblioteca del mondo, Internet. Come nel famoso bandolo della matassa, hanno seguito un filo logico che li ha condotti su ricerche e studi realizzati da grandi scienziati e premi Nobel, fino a dare un senso logico a tutte le loro ricerche. Così nasce l'idea del libro Vivere 120 anni e la conseguente collaborazione con la società statunitense Nutritional Life LLC, con la quale è stato strutturato il progetto Life 120, realizzata la linea di integratori e studiata la nuova metodologia dell'allenamento sportivo. Se interessati, potrete approfondire meglio l'argomento visitando il sito web www.life120.com. Adriano Panzironi nasce nel 1972 a Roma. Tra le sue prime passioni c'è la scrittura. Fin da piccolo, con suo fratello gemello Roberto, si cimenta nella narrativa, affrontando temi adolescenziali. All'età di 16 anni inizia a scrivere per alcuni giornali locali, diventando l'anno seguente corrispondente di cronaca per il quotidiano romano Il Tempo, dove collaborerà per 3 anni. A 18 anni dirige un telegiornale di una televisione locale, e a soli 19 anni diventa giornalista pubblicista. Nel 1991 dirige un mensile di economia edito dalla Sidaco Editrice. A 22 anni, insieme col fratello, fonda una casa editrice, pubblicando 6 giornali locali, dei quali ne assume la direzione. Negli ultimi 18 anni si dedica, sempre insieme col fratello, anche alla gestione di alcune aziende familiari, realizzando il centro sportivo Eneas di Anzio, Roma, una struttura di 3.000 metri quadri fra le più belle d'Italia. Proprio la passione per il wellness e la grande curiosità innata lo ha portato a cimentarsi in questa opera unica nel suo genere. Numero di catalogo 88.953. Numero di catalogo 89.310. Durata 656 minuti.
Corrado Augias. Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria. A dispetto delle tante divisioni, storiche e attuali, c'è qualcosa che ci accomuna come italiani. Una serie di tratti che ci rendono immediatamente riconoscibili in qualsiasi luogo del mondo. Nel male, ma anche nel bene. Corrado Augias ci accompagna in un viaggio alla scoperta di ciò che definisce il nostro carattere nazionale. Un viaggio particolare, che procede nello spazio e nel tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il racconto biografico. Ci si sposta dall'infanzia dell'autore vissuta tra la Libia e Roma occupata, alle sue esperienze come corrispondente estero per i grandi quotidiani. Ci si muove in lungo e in largo per la penisola, dalla Milano del teatro alla Trieste di confine, transitando per Bologna, dove il nord incontra il sud. Poi Roma e Napoli per arrivare a Palermo, alle porte di un'altra civiltà con cui da sempre abbiamo dialogato. Ma c'è anche l'Italia di provincia. C'è la Recanati di Giacomo Leopardi, ispiratore e guida in un itinerario che segue le tracce del suo discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani. Si incontrano le testimonianze di grandi scrittori e poeti che all'Italia come nazione hanno dato volto, carattere e lingua prima ancora che esistesse uno Stato. Ciò che resta alla fine del viaggio è una sensazione di sorpresa, la scoperta di aspetti che riflettono un paese diviso ma ricco di enormi potenzialità alle quali raramente accade di pensare. Questa nostra Italia è la lettera d'amore di un raffinato uomo di lettere che ha imparato a guardare la sua patria da fuori senza però mai smettere di amarla e di voler partecipare con passione alle sue vicende politiche e umane. Sembra di sentire che giare tra le righe di questo libro la celebre esortazione di Piero Gobetti. Bisogna amare l'Italia con orgoglio di europei e con l'austera passione dell'esule in patria. Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore di programmi culturali per la TV, è nato a Roma. È opinionista del quotidiano La Repubblica. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue. Ricordiamo, tra gli altri, I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti di Parigi. Con Mauro Pesce, Inchiesta su Gesù, e con Marco Vannini, Inchiesta su Maria. Per Einaudi ha pubblicato il romanzo Il lato oscuro del cuore, 2014, Le ultime 18 ore di Gesù, 2015, e I segreti di Istanbul, 2016.
Numero di catalogo 89.310. Numero di catalogo 89.315. Durata 204 minuti.
R.J. Palacio. A Wonder Story, il libro di Charlotte. Charlotte è stata scelta insieme ad altri due studenti per dare il benvenuto ad Aggie nella nuova scuola. È una ragazzina molto insicura, ma non abbastanza da isolare qualcuno solo per accodarsi alla maggioranza. Quando inizia la guerra tra i sostenitori del nuovo arrivato e quelli che lo vorrebbero cacciare, è lei a passare a Jack la lista di chi sta con chi. Certo, preferisce farlo senza scoprirsi, perché ancora sogna di poter entrare un giorno nel gruppo delle ragazze popolari. Ma per sostenere un amico, prima o poi bisogna essere capaci di prendere posizione. Nata nel 1964, R.J. Palacio, R.J.P.A.L.A.C.I.O., ha lavorato per 20 anni in editoria come grafica e art director.
Palacio è il suo pseudonimo, ispirato al nome della madre di origini colombiane. Il suo primo romanzo, Wonder, è immediatamente balzato in cima alle classifiche dei bestseller mondiali. Su insistenza dei fan, ha già scritto altri 3 capitoli della storia di Huggy, il libro di Julian, il libro di Christopher e il libro di Charlotte. Vive a New York con il marito, 2 figli e 2 cani.
Numero di catalogo 89.315. Numero di catalogo 89.316, durata 649 minuti.
Di Wilbur Smith, L'ultimo faraone. È guerra. E stavolta per l'Egitto. Potrebbe essere l'ultima sanguinosa battaglia prima della sconfitta. Perfino Taita, che nella sua lunga e tumultuosa vita ha attraversato vicende avverse e impensabili rovesciamenti di fronte, ora che è generale dell'esercito reale, teme di veder crollare tutto ciò che ha costruito. Ma la vera minaccia è ancora in agguato e si nasconde proprio in seno alla famiglia reale, perché l'ultimo faraone potrebbe davvero causare la fine di un impero. In un universo narrativo in cui storia, fantasia e mito si intrecciano in modo unico e mirabile, Taita, il versatile e longevo protagonista della saga egizia di Wilbur Smith, raggiunge il culmine della sua intelligenza, della forza, dell'ironia e della vanità, e allo stesso tempo di quella sensibilità quasi femminile, che avvince i suoi numerosi lettori e seduce le lettrici. Fra colpi di scena, momenti drammatici e di incredibile suspense, nascono nuovi e indimenticabili personaggi e accanto all'antico impero egizio compaiono le prime città greche che daranno vita alla civiltà ellenica. L'ultimo grande romanzo egizio di Wilbur Smith, re incontrastato dell'avventura, è forse uno dei più belli che abbia mai offerto ai suoi tantissimi lettori. Ci trasporta in tempi e spazi lontanissimi, entusiasmando dalla prima all'ultima pagina, tanto che l'unico dispiacere è giungere alla fine della lettura. Wilbur Smith, WILBUR SMITH, è l'autore contemporaneo più venduto in Italia, con oltre 26 milioni di copie. Quella egizia è la saga che l'autore sente più vicina a sé. Camminando accanto a Taita, il suo straordinario protagonista, di romanzo in romanzo Smith arricchisce la sua tavolozza d'autore di idee, colori, profumi e suggestioni storiche originali. È nato nel 1933 nella Rhodesia del Nord, l'attuale Zambia, ma è cresciuto e ha studiato in Sudafrica. Si è dedicato a tempo pieno alla narrativa dal 1964. Con 37 bestseller avvincenti che spaziano dall'Asia all'Africa, alle Americhe e dall'antico Egitto ai giorni nostri, è considerato universalmente il re dell'avventura. Tra i suoi romanzi più letti e celebrati, Il Settimo Papiro, Il Dio del Fiume, La Notte del Leopardo, Come il Mare, La Legge del Deserto e Il Dio del Deserto.
Numero di catalogo 89.316. Numero di catalogo 89.323. Durata 629 minuti.
Gianluigi Nuzzi, Peccato originale. Dopo Vaticano S.P.A., Sua Santità, Via Crucis, 3 inchieste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro Gianluigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, carte riservate dell'archivio IOR e testimonianze sorprendenti, i 3 fili rossi, quello del sangue, dei soldi e del sesso, che collegano e spiegano la fitta trama di scandali dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di Papa Francesco. L'autore ricostruisce finalmente molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di Papa Luciani e il suo incontro, finora mai divulgato, con Marcinkus. La trattativa riservata tra Vaticano e Procura di Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi. I conti di cardinali, attori, politici presso lo IOR, tra operazioni milionarie, lingotti d'oro, fiumi di dollari e trame che portano al profilo internazionale di droga. L'evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate. Ecco il fuoriscena di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa. Ratzinger è stato costretto alle dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio, sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma. Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di diverse inchieste e scoop che hanno avuto vasta eco anche internazionale. Nel 2009, Vaticano S.P.A. rivela, grazie alle carte segrete di Monsignor Renato Dardozzi, gli scandali finanziari e politici dei Sacri Palazzi, accelerando le dimissioni del presidente dello IOR, Angelo Caloia, in carica da 20 anni. Nel 2012, Sua Santità rende pubbliche le carte riservate del Papa, stravolgendo gli equilibri di potere vaticani e facendo scoppiare una crisi che contribuirà alle dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nel 2015, Via Crucis racconta la lotta di Papa Bergoglio per una chiesa più trasparente e cristiana, svelando nuovi documenti segreti. Per questo, l'autore sarà processato e poi prosciolto. Nuzzi ha anche ideato e condotto la trasmissione Gli Intoccabili sulla 7 e attualmente conduce su Rete 4 Quarto Grado, incentrata sui grandi casi di cronaca che appassionano e dividono l'opinione pubblica.
Numero di catalogo 89.323. Numero di catalogo 89.324, durata 1.215 minuti. Bruno Vespa, Soli al comando, edizioni Rai Eri Mondadori 2017. Che differenza c'è tra Kennedy e Trump? E tra Stalin e Putin? Tra Renzi e De Gasperi? Tra Mussolini e Berlusconi? Tra Hitler e Grillo? Sotto ogni cielo i popoli sono sempre stati affascinati dagli uomini soli al comando. Li invocano, li acclamano, salvo poi abbatterli e calpestarli. La folla è una puttana, va sempre con chi vince, diceva Mussolini. I grandi strateghi politici hanno la vista più lunga degli altri, ma spesso il delirio di onnipotenza li rende miopi e capaci di errori madornali che nessun altro farebbe. In Soli al comando, Bruno Vespa propone 28 ritratti di leader, 17 stranieri e 11 italiani, e rilegge la storia nazionale e mondiale dell'ultimo secolo, col piglio consueto del grande giornalista e divulgatore, attento anche all'aspetto umano dei personaggi. E ne racconta l'ascesa, le grandi conquiste, la vita sentimentale, gli errori, la caduta, talvolta tragica, e talvolta invece seguita da clamorose rimonte. Il delirio di onnipotenza indusse Hitler ad invadere l'Unione Sovietica, pur essendo impegnato sul fronte occidentale, e Mussolini sciaguratamente lo seguì, mentre il crudele Franco, il più furbo della compagnia, mollò i due alleati al momento opportuno. Stalin, responsabile del genocidio dei contadini per incompetenza militare, mandò al massacro centinaia di migliaia di soldati. e Mao Zedong, mito di una generazione anche in Occidente, ha superato per numero di vittime sia Hitler sia Stalin e ha trascorso gli ultimi anni tra le mollezze di un satrapo. Vespa descrive la durezza caratteriale di Churchill, che gli consentì di salvare l'Inghilterra, il carisma e gli errori politici di Roosevelt, l'abilità di Fidel Castro nel sopravvivere tra Russia ed America, il fascino di John Fitzgerald Kennedy, la sua patologica bulimia sessuale. Ricostruisce l'incredibile carriera di Trump, l'unico americano passato direttamente dal mondo degli affari alla Casa Bianca, e quella di Putin, l'agente del KGB, oggi padrone della Russia. Di Xi Jinping, diventato dopo il congresso di fine ottobre 2017 il nuovo Mao. Di Angela Merkel, la prudente ricercatrice universitaria della Germania dell'Est che, indebolita, ha appena iniziato il suo quarto mandato. E ancora, i successi e le amarezze di De Gasperi, le acrobazie di Togliatti per sopravvivere alle grandi purghe staliniane, la lotta senza quartiere tra due grandi leader come Craxi e Berlinguer, il potere mai assoluto di Moro, Fanfani e Andreotti. E arrivando ai nostri giorni, la sorprendente longevità politica di Silvio Berlusconi, la volontà di riscossa di Matteo Renzi a un anno dalle dimissioni dopo il referendum istituzionale, la nascita e lo sviluppo di una formazione politica verticistica come il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e Luigi Di Maio, la guida dell'Italia dal sommergibile di Paolo Gentiloni. Scena e retroscena di un secolo nel racconto dei suoi protagonisti. Bruno Vespa all'Aquila 1944 ha cominciato a 16 anni il lavoro di giornalista. Dopo la laurea in legge, con una tesi sul diritto di cronaca, nel 1968 si è classificato al primo posto nel concorso che lo ha portato alla RAI. Dal 1990 al 1993 ha diretto il TG1. Dal 1996 la sua trasmissione Porta a Porta è il programma di politica, attualità e costume più seguito. Per la prima volta nella storia vi è intervenuto un papa, Giovanni Paolo II, con una telefonata in diretta. Fra i premi più prestigiosi ha vinto il Bancarella 2004, per due volte il Saint Vincent per la televisione 1979 e 2000 e nel 2011 quello La Carriera. Nello stesso anno ha vinto l'Estense per il giornalismo. Fra i più recenti volumi pubblicati da Mondadori ricordiamo Storia d'Italia da Mussolini a Berlusconi, vincitori e vinti, L'Italia spezzata, L'amore e il potere, Viaggio in un'Italia diversa, Donne di cuori, Il cuore e la spada, Questo amore, Il palazzo e la piazza, Sale, zucchero e caffè, Italiani volta gabbana, Donne d'Italia e C'eravamo tanto amati. Numero di catalogo 89.324. Numero di catalogo 89.348. Durata 787 minuti.
Emilio Salgari, Le Pantere di Algeri. Edizioni Robin 2011. Siamo nel 600. Il castello della bella contessa Ida di Santa Fiora viene assaltato dai pirati saraceni provenienti da Algeri e che per la loro ferocia vengono chiamati Pantere di Algeri. Aiutati da Zuleik Ben Abad, un moro che la contessa tiene prigioniero e di cui è innamorata perdutamente, i pirati riescono a fare breccia e rapiscono la giovane contessa nonostante l'arrivo del barone, suo promesso sposo. Aiutato da Testa di Ferro, il suo fedele servo, il barone va ad Algeri per vendicarsi di Zuleik e salvare la contessa. Per farlo dovrà affrontare mille avventure pericolose e combattere con i saraceni, spietati nei confronti degli infedeli. Emilio Salgari, 1862-1911, scrittore di romanzi popolari d'avventura, è anche considerato uno dei pionieri della narrativa fantascientifica italiana. La Robin ha pubblicato nella stessa collana le novelle marinaresche di Mastro Catrame e 2000 leghe sotto l'America.
Numero di catalogo 89.348. Numero di catalogo 89.384. Durata 280 minuti.
Boileau narse Jacques, la donna che visse due volte. Narra la leggenda che la premiata ditta del noir francese formata da Pierre Boileau e Thomas Narcejacques abbia scritto La donna che visse due volte con uno scopo ben preciso, quello di piacere ad Alfred Hitchcock. Una scommessa azzardata, indubbiamente, anche se i due non ignoravano che il regista avrebbe già voluto adattare per lo schermo I Diabolici, che gli era stato soffiato da Henri-Georges Clouzot. Come tutti sanno, la scommessa fu vinta. E la storia della enigmatica Madeleine, che sembra tornare dal regno dei morti, diventò quello che la critica ha definito il capolavoro filosofico di Alfred Hitchcock e uno dei film più amati dai cinéphiles di tutto il mondo. Quando molti anni dopo François Truffaut gli chiederà che cosa esattamente gli interessasse nella storia di questa ossessione amorosa che ha la tracotanza di sconfiggere la morte, Hitchcock gli risponderà: la volontà del protagonista di ricreare un'immagine sessuale impossibile. Per dirlo in modo semplice, quest'uomo vuole andare a letto con una morta. È pura necrofilia. Attenzione però. Se è vero che ci si accinge alla lettura del libro avendo davanti agli occhi la sagoma allampanata di James Stewart e il corpo di Kim Novak, a mano che ci si inoltra nelle pagine del romanzo, le immagini del film si dissolvono e si impone invece potentemente la dimensione onirica, angosciosa, conturbante di Boileau e Narcejacques, che sanno invischiare il lettore negli stessi incubi ai quali i loro personaggi non riescono a sfuggire, fino all'ultima pagina e anche oltre. Autori di una cinquantina di romanzi, un'ottantina di racconti e due saggi sulla letteratura poliziesca, Pierre Boileau, P-I-E-R-R-E, B-O-I-L-E-A-U, 1906-1989, e Thomas Narcejacques, T-H-O-M-A-S, N-A-R-C-E-J-A-C, 1908-1998, sono stati per 40 anni i fruttero e lucentini francesi. Adelphi ha pubblicato I Diabolici nel 2014 e nel 2015 Le Incantatrici. D'entre les morts apparve in Francia nel 1954. Il film, che inizialmente doveva anch'esso intitolarsi From Among the Dead, uscì negli Stati Uniti nel 1958 con il titolo Vertigo e in Italia con quello di La donna che visse due volte.
Numero di catalogo 89.384. Numero di catalogo 89.387, durata 843 minuti.
Di Anne Todd, After 5, Amore infinito. La storia tra Tess e Darden non è mai stata semplice, ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non è la più dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Arden. Né lui è più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta ad emergere dal passato di Arden e travolgere tutto. Ancora una volta. e mentre lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tess, lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare. Perché è questo che fai quando ami qualcuno, no? Lotti per lui. Lo rincorri quando sai che ha bisogno di te, lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui a provarci. Anna Todd, A-N-N-A-T-O-D-D, vive a Los Angeles, California. La lettura, le boy band e i romanzi d'amore sono da sempre le sue passioni e finalmente ha trovato il modo di combinarle insieme. Dopo aver seguito Wattpad per 5 mesi come spettatrice, ha deciso di partecipare da scrittrice, condividendo online una storia, un capitolo dopo l'altro. Così è nato After, è il suo successo. Oltre 1 miliardo di visualizzazioni, 5 milioni di copie vendute nel mondo, di cui più di 1 milione solo in Italia. E la Paramount Picture ne ha acquistato i diritti cinematografici.
Numero di catalogo 89.387. Numero di catalogo 89.400. Durata 235 minuti.
José Eduardo Agualusa, Teoria generale dell'oblio. Portogallo, 1975. A Ludovica Fernández Mano, detta Ludo, non è mai piaciuto affrontare il cielo. Terrorizzata dagli spazi aperti, capaci di farla sentire fragile e vulnerabile come una tartaruga alla quale abbiano strappato la corazza, Ludo vive con la sorella maggiore Odete senza mai mettere piede fuori di casa. Un giorno Odete si innamora di Orlando, un ingegnere minerario angolano che lavora per una società di diamanti, e tutto cambia per Ludo. Orlando insiste perché vada a vivere con lui e Odete in Angola, in un appartamento all'ultimo piano di uno dei palazzi più lussuosi di Luanda, il Palazzo degli Invidiati. In una soleggiata mattina di aprile, Luanda cade in preda a una grande confusione. La guerra per l'indipendenza dal Portogallo esplode per le strade e i giorni si susseguono agitati tra manifestazioni, scioperi e comizi. I primi spari segnano l'inizio delle grandi feste di commiato. Il Palazzo degli Invidiati si svuota rapidamente ed è durante una di queste feste che Orlando e Odete svaniscono nel nulla. Davanti all'orrore di essere rimasta sola, alla mercé di rivoluzionari e mercenari che hanno invaso la città, Ludo non si fa remore. Servendosi di cemento, sabbia e mattoni, tira su una parete in mezzo al corridoio del piano, separando il suo appartamento dal resto del palazzo. Lì, isolata dal mondo esterno che tanto la spaventa, deve ingegnarsi per non morire di stenti e paura. Per dissetarsi raccoglie l'acqua piovana in secchi, catini e bottiglie vuote. Nell'orto sul terrazzo pianta semi di limone, mais, fagioli, patate. Sulle pareti di ogni stanza, anno dopo anno, annota i suoi pensieri, l'unica cosa capace di tenerla ancorata a una realtà che ogni giorno di più va dissolvendo i suoi contorni. Il tempo corre veloce. E mentre Ludo sembra svanire nell'oblio, dimenticata da tutti, nel mondo esterno si intrecciano le storie di altri personaggi. Il capitano Jeremias Carrasco, detto il boia, un avido mercenario desideroso di impossessarsi di alcune pietre preziose conservate nell'appartamento di Orlando. L'investigatore Monte, un fervente comunista con un odio viscerale nei confronti dei portoghesi. Daniel Benchimol, un giornalista che colleziona storie di sparizioni in Angola. Con una prosa impeccabile, Eduardo Agualusa ci regala una storia profondamente toccante, in cui la potenza visionaria della narrazione si mescola alla realtà cruda degli ultimi 40 anni di storia angolana. José Eduardo Agualusa, J-O-S-E-E D-U-A-L-U-S-A.
R D O A G U A L U S A 1960 è uno scrittore, drammaturgo e giornalista angolano. I suoi libri sono stati pubblicati in oltre 25 paesi. Ha ricevuto borse di studio prestigiose dal Centro Nacional da Cultura, Fundação do Oriente e dal Deutscher Akademischer Austauschdienst e premi letterali internazionali come il Gran Premio Portoghese per la letteratura e l'Independent Foreign Fiction. Ha una rubrica settimanale sul quotidiano brasiliano O Globo.
Numero di catalogo 89.400. Numero di catalogo 89.402. Durata 501 minuto.
Di Daniel Pennac, Il caso Malossen. Mi hanno mentito. Feltrinelli 2017. La mia sorellina minore Verdun è nata che già urlava né la fata carabina. Mio nipote è un angelo, è nato orfano né la prosivendola. Mio figlio, signor Malossen, è nato da due madri nel romanzo che porta il suo nome, e mia nipote Maracuja è nata da due padri nella Passione secondo Thérèse. E ora li ritroviamo adulti in un mondo che più esplosivo non si può, dove si mitraglia a tutto andare, dove qualcuno rapisce l'uomo d'affari George La Pietà, dove polizia e giustizia procedono mano nella mano senza perdere un'occasione per farsi lo sgambetto, dove la regina Zabo, editrice accorta, regna sul suo gregge di scrittori fissati con la verità vera, proprio quando tutti mentono a tutti. Tutti, tranne me, ovviamente. Io, tanto per cambiare, mi becco le solite mazzate. Benjamin Malossin. Daniel Pennac, D-A-N-I-E-L-P-E-N-N-A-C. Daniel Pennac, già professore di francese in un liceo parigino, è autore della serie di romanzi di straordinario successo incentrati sulla figura di Benjamin Malossin, di professione capro espiatorio, e della sua colorita famiglia, tutti editi da Feltrinelli tra il 1991 e il 1999. Il Paradiso degli Orchi, La Fata Carabina, La Prosivendola, Signor Malossin e La Passione secondo Thérèse, oltre a Ultime notizie dalla famiglia. Sempre con Feltrinelli ha pubblicato il saggio sulla lettura Come un romanzo, 1993. Il romanzo Signori bambini, 1998, la storia a fumetti Gli esuberati, con disegni di Jacques Tardy, 2000, il romanzo Ecco la storia, 2003, il monologo Grazie, 2004, e la sua rielaborazione L'avventura teatrale, Le mie italiane, 2007, il racconto La lunga notte del dottor Galvan, 2005, i romanzi Diario di scuola, 2008, Storia di un corpo, 2012, e L'amico scrittore, una conversazione con Fabio Gambaro, 2015. Nella collana Feltrinelli Kids è uscito, nel 2013, Ernest e Célestine. Pennac ha vinto il premio internazionale Grinzon Cavour, Una vita per la letteratura, nel 2002. E il premio Chiara alla carriera 2015.
Numero di catalogo 89.402. Numero di catalogo 89.404. durata 848 minuti.
Silvia Avallone, da dove la vita è perfetta. C'è un quartiere vicino alla città, ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d'uscita. C'è una ragazzina di nome Adele che non si aspettava nulla dalla vita e invece la vita le regala una decisione irreparabile. C'è Manuel che per un pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto, ma sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio che si amano quasi da sempre, ma quel quasi è una frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c'è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a meno e ha solo 17 anni. Questa è la loro storia, d'amore e di abbandono, di genitori visti dai figli, che poi è l'unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e illuminano il senso più profondo dell'essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, eternamente in cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere altrove. Silvia Avallone ha parole come sentieri allungati, oltre un orizzonte che davamo per scontato. Fa deflagrare la potenza di fuoco dell'età in cui tutto accade, la forza del destino che insegue chi vorrebbe solo essere diverso. Apre finestre. Prende i dettagli della memoria e ne fa mosaici. Sedetevi con lei su una panchina e guardate lontano per scoprire che un posto da dove la vita è perfetta, forse, esiste. Silvia Avallone è nata a Biella nel 1984 e vive a Bologna. Per Rizzoli ha pubblicato Acciaio, 2010. Da cui è stato tratto l'omonimo film, e Marina Bellezza, 2013. I suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 89.404. Numero di catalogo 89.409, durata 379 minuti.
Tongji, Beijing Story. Ultimo tango a Pechino. Nella Cina ricca e spietata degli anni recenti, un giovane capitano d'industria abituato a comprare tutto, anche l'amore di chi non lo ama, incontra un ragazzo quasi adolescente che si prostituisce per necessità economica o forse per autopunizione, e con lui brucia per la prima volta nel fuoco di una passione erotica che cambierà la vita di entrambi. Scoppiato su internet, quasi fosse un moderno samizdat, il caso di Beijing Story ha conquistato i lettori di tutto il mondo, pur rimanendo in patria un testo rigorosamente clandestino. Non a caso il suo autore è costretto ancora oggi a rimanere anonimo. Contro la censura di Stato, la sua figura ci appare fragile e potente, come quella dello studente inerme di fronte ai carri armati sulla piazza Tiananmen. Dal romanzo, Stanley Kwan ha tratto nel 2001 un film premiatissimo, Lan Yu. Tongji, T-O-N-G-Z-H-I, è un soprannome usato per indicare l'anonimo autore cinese di questo romanzo comparso unicamente su internet e diventato un cult del genere. La parola Tongji, alla lettera, vuol dire compagno, ma negli ultimi anni ha assunto il significato gergale di gay.
Numero di catalogo 89.409. Numero di catalogo 89.412, durata 474 minuti.
Amy Liptrot. nelle isole estreme. Dopo 10 anni di lontananza, Amy Liptrot torna alle Orcadi, il paesaggio della sua infanzia e della sua adolescenza, dove è cresciuta libera in una fattoria tra pecore, uccelli marini, mare a perdita d'occhio, isole reali e fantasma, leggende popolari e, soprattutto, un vento impetuoso e una natura indomita. Come molti ragazzi della sua generazione, a 18 anni ha sentito il richiamo della grande città con il suo fermento, ma il periodo trascorso a Londra è stato caratterizzato dall'impulso a provare le emozioni più estreme: feste, concerti, alcol, droghe, una spirale inarrestabile che diventa dipendenza finché Amy perde il controllo della sua vita e l'amore del suo ragazzo. Solo dopo aver toccato il fondo, Amy capisce che deve ricominciare dall'unica cosa che le rimane, se stessa. Il ritorno a quella che una volta chiamava casa, a quella natura aspra e maestosa, alla sintonia con i cicli delle stagioni, rappresenta per lei la possibilità di riconciliarsi con il passato, con la malattia mentale di suo padre, il fanatismo religioso di sua madre e con i ricordi di perdite e sconfitte recenti. Inizia così un processo di guarigione e di accettazione, un vero e proprio percorso di rinascita. Giorno dopo giorno, tra mattinate trascorse a nuotare nell'acqua gelida e notti passate a esplorare la sua isola nella luce crepuscolare, ad ascoltare il canto degli uccelli o a scrutare il cielo in cerca delle stelle danzanti, Amy ritrova la propria forza, la propria voce e, soprattutto, una via verso la libertà autentica. Amy Liptrot, AMY LIPTROT, ha collaborato con diversi giornali, blog e riviste. Oltre ad aver lavorato come editor per alcune pubblicazioni locali, ha svolto svariate attività: modella per artisti, trampolinista e impiegata in un allevamento di ostriche. Questo è il suo libro di esordio, subito venduto in 11 paesi e vincitore del Wainwright Prize 2016.
Numero di catalogo 89.412. Numero di catalogo 89.485, durata 449 minuti.
Benito Pérez Galdós, racconti fantastici. Al nome di Benito Pérez Galdós si associano nel nostro immaginario contemporaneo alcune tra le figure più emblematiche della letteratura realista ottocentesca. Fortunata, Giacinta, Donna Perfetta e forse più di tutte Tristana, la donna cui Luis Buñuel ha dedicato nel 1970 uno dei suoi film più belli, dandole le fattezze di Catherine Deneuve. Figure femminili spesso, ma anche una galleria di nobili decaduti, borghesi senza fortuna e cittadini di quella Madrid fine Ottocento, il cui affresco ha reso Galdós una sorta di cantore nazionale. Eppure, questo fondatore in terra iberica della letteratura realista, che nella Francia del tempo sfoggiava autori come Balzac e Zola, ha scritto alcuni dei racconti più belli del genere fantastico. Racconti come Fanciulli terribili, che senza saperlo filosofeggiano ed esprimono grandi verità con la candida audacia dei matti, che a loro volta altro non sono che adulti ritornati alla visione elementare ed embrionale dell'infanzia. È questa, nelle parole dello stesso Galdós, la definizione di un genere letterario cui dedicò le poche perle qui presentate per la prima volta al pubblico italiano. Dalla penna di un maestro del realismo, ecco dunque 12 incursioni nel fantastico, in quella dimensione dell'inverosimile che comporta la rottura o la sospensione proprio di quelle leggi fisiche che danno forma al reale, sulle orme dei grandi, che da Jacques Cazot a Gérard de Nerval, da E.T.A. Hoffman a Edgar Allan Poe, hanno scritto alcune delle pagine più intriganti della letteratura di ogni tempo. Benito Pérez Galdós, B.E.N.I.T.O., P.E.
Rezgaldos, 1843-1920, è stato uno dei più rappresentativi scrittori della Spagna ottocentesca, autore di alcuni dei romanzi più noti della letteratura iberica, come Tristana, Fortunata e Giacinta, Miau e della monumentale serie degli Episodi Nazionali, una storia romanzata della vita spagnola nel XIX secolo, pubblicata a più riprese tra il 1875 e il 1912.
Numero di catalogo 89.485. Numero di catalogo 89.493. Durata 221 minuti.
Lars Gustafsson. La ricetta del dottor Wasser. Io sono un vincente, dichiara il dottor Wasser dall'alto della sua onorata carriera, che come dirigente sanitario e luminare dei disturbi del sonno, nonché incallito Don Giovanni e campione di ogni concorso, quiz e gioco enigmistico, con lo humor scanzonato del vecchio saggio che sa ormai affrontare i grandi dubbi della vita come cruciverba, l'ottantenne professore si abbandona al puzzle dei ricordi per ricomporre la sua infallibile ricetta esistenziale con cui ha osato perfino sfidare e vincere la realtà. Da ragazzo pieno di talenti incompresi in un paesino del Västmanland, promettente gommista e lavavetri all'ospedale di Uppsala, al giorno in cui il caso gli offre l'improbabilità di vivere un'altra vita, rubando l'identità di un medico tedesco fuggito dalla DDR. Contro ogni regola e logica, in un irresistibile attimo di ispirazione in cui la sua volontà si fa davvero libera, l'invisibile manovale diventa il brillante dottor Wasser, un impostore spudorato che sfodera un patrimonio inesauribile di risorse intellettuali, creative e seduttive, per reinventarsi ogni giorno con grandioso successo, elevando ad arte eroica la menzogna, che in fondo è spesso la sostanza delle nostre cosiddette verità. Uscito pochi mesi prima della sua scomparsa, La ricetta del dottor Wasser è l'ultimo romanzo di un filosofo alle prese con il giocattolo della letteratura, come Lars Gustafsson si definiva, una sorta di uno, nessuno e centomila, al contrario, in cui l'io si tuffa nelle sue infinite identità intime per trovare un'altra libertà. No, la vita un senso non ce l'ha, dice. Ancora il dottor Wasser, però, glielo si può dare. Forse è quel che ho fatto. Lars Gustafsson, 1936-2016. Lars Gustafsson. Originario del sud della Svezia, che fa da sfondo a molti suoi romanzi, studioso di matematica e filosofia, poeta, saggista, drammaturgo e narratore, fra i più tradotti all'estero, ha insegnato per 20 anni storia del pensiero europeo a Austin, in Texas. La sua opera si distingue per quella vena fantastica, quel fondere grazia narrativa e intuizione filosofica, quel gioco dell'erudito che scherza con la propria erudizione, quell'ossessione per il tempo e per l'identità che l'hanno fatto definire il Borges svedese. In Italia ha ricevuto il premio Agrigento, il premio Boccaccio, il Grinzane Cavour e il premio Nonino. Tra gli altri suoi titoli pubblicati da Iperborea, Morte di un apicultore, Il pomeriggio di un piastrellista, Le bianche braccia della signora Sorgendal, L'uomo sulla bicicletta blu.
Numero di catalogo 89.493. Numero di catalogo 89.510. Durata 66 minuti.
Ennio Flaiano, Lettere a Lilli ed altri segni. Da queste lettere quasi d'amore ad un'amica norvegese scritte alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, emerge un Flaiano lieve e malinconico, incantato dalla grazia di Lilli e dal suo cuore puro. Emerge altresì il grande amore per Roma, il particolare rapporto che con essa intrattiene un gruppo di intellettuali che in quegli estremi anni del consenso celebrano ogni notte, di contro alla retorica del regime, l'antico mito letterario dello spleen. Di questa Roma minore, inedita, segreta, improvvisamente ottocentesca e belliana, Giuliano Briganti delinea, nella prefazione, un ritratto di rara efficacia. Ennio Flaiano, Pescara 1910, Roma 1972, scrittore, giornalista, critico teatrale cinematografico, collaborò con Fellini alle sceneggiature dei Vitelloni, della Dolce Vita e di Otto e Mezzo. Tra le sue opere, percorse da un'acre vena satirica e da un acuto senso del grottesco, ricordiamo Tempo di uccidere, 1947, Premio Strega, Una ed una notte, 1959, Il gioco e il massacro, 1970, Un marziano a Roma e altre farse, 1971, Autobiografia del blu di Prussia, postumo, 1974, e Diario degli errori, postumo, 1977.
Numero di catalogo 89.510. Numero di catalogo 89.531. Durata 474 minuti.
Il grande Erone, Giancarlo Governi. Si racconta di Fausto Coppi che ogni cosa in lui sembrava essere stata creata in funzione della bicicletta. Per questa ragione, negli attimi in cui lo sport lo restituiva alla vita civile, obbligandolo a camminare con i suoi piedi e a indossare abiti normali, l'atleta appariva impacciato e goffo, come se la quotidianità gli provocasse brividi di sofferenza. Il grande corridore, lontano dalle corse, appariva simile ad un airone. Splendido in volo, ma sgraziato e a disagio una volta costretto a toccare terra. Per questa ragione, vittoria dopo vittoria, Fausto Coppi conquistò insieme a 5 giri d'Italia e a 2 Tour de France anche un soprannome capace di rievocare gloria e ingiuria al tempo stesso. È lui, il grande airone, a cui si rivolge Giancarlo Governi in un romanzo biografico di rara forza narrativa. È lui, il campionissimo, l'uomo ammirato per le imprese sportive, ma poi gettato nel fango. Il tutto per colpa di un amore, quello per Giulia, la dama bianca, in grado di scandalizzare insieme a tutta la società italiana, soprattutto chi dimenticava che Fausto Coppi, con le sue ali da gigante, non riusciva a camminare. Giancarlo Governi è giornalista, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo. Ha lavorato in Rai per tanti anni, ricoprendo ruoli dirigenziali e autoriali nell'ambito di programmi televisivi. Ha realizzato programmi di grande successo come Alberto Sordi, Storia di un italiano, Il pianeta Totò, Laurel and Hardy, Due teste senza cervello e insieme a Bonvi e Guido De Maria, Super Gulp. Per Rai 2 e Rai 3 ha realizzato diversi ritratti dedicati ai grandi personaggi dello spettacolo e dello sport come Fausto Coppi, Primo Carnera, Il Grande Torino, Anna Magnani, Maria Callas, Vittorio De Sica, Silvana Mangano, Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Lucio Battisti, Nino Manfredi e tanti altri. È autore di diversi libri, tra cui Alberto Sordi, Un italiano come noi, Rizzoli, Parlami d'amore, Mariù, Gremese, Ritratti, Marsilio e Nannarella, il romanzo di Anna Magnani, Minimum Fax.
Numero di catalogo 89.531. Numero di catalogo 89.537. Durata 335 minuti. Marta Fana. Non è lavoro, è sfruttamento. Giovani e meno giovani costretti a lavorare gratis, uomini e donne assuefatti alla logica della promessa di un lavoro pagato domani, lavoratori a 3 euro l'ora nel pubblico e nel privato. Questa è la modernità che paga a cottimo. Sotto occupazione da un lato e ritmi di lavoro mortali dall'altro. Diritti negati dentro e fuori le aziende per quanti non vogliono cedere al ricatto. Storie di ordinario sfruttamento, legalizzato da 20 anni di flessibilizzazione del mercato del lavoro. Malgrado la retorica della flessibilità espansiva e del merito come ingredienti indispensabili alla crescita sia stata smentita dai fatti, il potere politico ha avallato le richieste delle imprese. Il risultato è stato una cornice legislativa ed istituzionale che ha prodotto uno sfaldamento del mondo del lavoro. Facchini, commesse, lavoratori dei call center, addetti alle pulizie in appalto, procedono in ordine sparso, non sentono più di appartenere alla medesima comunità di destino. Le inchieste di Marta Fana sul Jobs Act e la sua lettera al ministro Poletti, condivise da migliaia e migliaia di lettori, hanno portato alla luce la condizione del lavoro in Italia, imponendola all'attenzione pubblica come voce di un'intera generazione. Marta Fana ha conseguito un dottorato di ricerca in economia presso l'Institut d'études politiques di Sciences Po a Parigi, scrive per Internazionale e Il Fatto Quotidiano. Ha iniziato l'attività di ricerca studiando appalti e corruzione e oggi si occupa di political economy, in particolare di diseguaglianze economico-sociali e mercato del lavoro. Ha lavorato all'ufficio studi di Consip, all'EBRD e all'OCSE e ha collaborato col Manifesto e Pagina 99. Numero di catalogo 89.537. Numero di catalogo 89.538. Durata 135 minuti. Francesco Gaglietti. Sovranità in vendita. Il volume mette a nudo la fragilità strategica italiana a partire dal sistema partitico. Perno dell'architettura politico-istituzionale italiana, quello dei partiti politici, finisce con l'essere uno dei suoi aspetti maggiormente problematici in una fase storica particolarmente tumultuosa. Sfidati da astensionismo e nuove formazioni, sganciati dal cordone ombelicale del finanziamento pubblico, essi appaiono oggi fragili più che mai. L'autore affronta con decisione alcuni degli aspetti critici che espongono le formazioni politiche e per il loro tramite l'Italia intera al rischio di condizionamento da parte di forze esterne. Scavando nella fragilità dei partiti, si delinea il complesso riequilibrio di potere in atto a livello globale, evidenziando chi vuole condizionare l'Italia, come e perché. Francesco Gaglietti, Torino 1982, è una delle voci più squillanti della comunità globale degli analisti di rischio politico. Ha compiuto studi tradizionali in economia e diritto tra Germania e Italia. Successivamente ha frequentato i transumanisti californiani della Singularity University. Fondatore dell'osservatorio Policy Sonar, fa ricerca su sovranità e capitalismo di Stato presso il centro Sovereignet della Fletcher University di Boston, Stati Uniti. Scrive per Il Foglio, La Verità e Limes. Per i nostri tipi è pubblicato Pappa Mundi, Geoeconomia del Cibo, 2015. Numero di catalogo, 89.538. Numero di catalogo, 89.662. Durata 117 minuti.
Benjamin Lacombe. Maria Antonietta. Ella è alta, splendida e con due braccia superbe. la donna di Francia dal portamento più elegante. Madame Vigée-Lebrun, ritrattista della regina. Cosa succede quando un illustratore visionario come Benjamin Lacombe incontra una delle più famose regine della storia? Nasce un libro prezioso, raffinato, elegante. Regale, appunto. Creato da Benjamin Lacombe, con la consulenza della storica Cécile Berly, specialista del Settecento francese, il diario combina lettere originali di Maria Antonietta, di sua madre, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, e di altre persone vicine alla regina, con pagine di fantasia, dove la giovane principessa, prima, e la donna ormai sovrana, poi, si confida, raccontando gioie e dolori, amori e affetti, dall'adolescenza fino ai momenti tempestosi della rivoluzione. Il risultato è il ritratto di un mondo dallo stile unico, che unisce splendore e frivolezza, bellezza e raffinatezza, inquietudine e fragilità.
Numero di catalogo 89.662. Nasce Slash Magazine. Nasce Slash Magazine, un nuovo periodico audio, edito su CD con cadenza bimestrale. Di cosa si tratta? Di un ulteriore strumento di informazione e comunicazione, ma anche di svago e divertimento, che la nostra associazione mette a disposizione di tutti gli interessati e gli amanti delle radio, ed in particolare della nostra radio, ossia di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Molti dei nostri soci hanno rappresentato le proprie difficoltà ad ascoltarci per ragioni legate anche alla loro poca dimestichezza con l'informatica. Slash Magazine nasce anche per costoro, per far sì che nelle case di tutti possa giungere la voce di Slash Radio Web. Non solo. Il periodico avrà al proprio interno numerosissimi contenuti esclusivi, rubriche interessanti e si occuperà anche, a vario titolo e con diverse modalità, di radiofonia, tecnologia, musica, libri, novità, cucina, cinema, sport, politica e molto molto altro, da particolari e singolari angolazioni. Potrete trovare nel nostro periodico anche diversi prodotti targati Slash Radio Web e piacevolissime sorprese. Vi saranno anche tantissimi spazi dedicati ai vostri contributi, in moltissime forme e tipologie. Ma non vogliamo dirvi di più, piuttosto vi invitiamo a seguirci e divenire nostri fedeli audiolettori. Il primo numero verrà pubblicato nel mese di settembre. Coraggio dunque, affrettatevi, date la vostra adesione, abbonatevi. Come abbonarsi? Slash Magazine ha periodicità bimestrale ed è assolutamente gratuito. Può essere richiesto scrivendo a ustampa@wicechi.it, indicando la testata che volete richiedere, vale a dire Slash Magazine, il vostro nome e cognome e l'indirizzo al quale volete vi sia recapitato il CD del periodico. Slash Magazine, uno strumento ulteriore per comunicare, per tenerci in contatto, per sapere tutto su Slash Radio Web, ma anche per far conoscere ciò che i nostri ascoltatori pensano, amano, creano e non solo. Un magnifico modo per essere insieme con noi e con Slash Radio Web, la vostra radio. Vi attendiamo dunque per iniziare insieme questa nuova emozionante avventura. A risentirci a settembre dunque, col primo numero di Slash Magazine. Luisa Bartolucci. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.